Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatice.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E sono stati già tanti gli approfondimenti di cui ci siamo occupati quest'oggi. Abbiamo parlato di agricoltura biologica e della situazione delle carceri, in particolare facendo un il punto della situazione sull'istituto a custodia attenuata di Loreana di Borrello. Però l'informazione incombe sempre. La notizia della giornata di ieri è stata purtroppo quella dell'intimidazione mafioso contro Don Stamile, un capretto morto. L'episodio a Cetraro, protagonista il coordinatore regionale di Libera Calabria, Don Ciotti, ha detto: gli siamo vicini e andiamo avanti senza paura e senza alcuna esitazione, consapevoli che il nostro impegno non subirà alcun cedimento. E vediamo come tratta Repubblica.it questa notizia: una carcassa di capretto. E questo l'ultimo inequivocabile messaggio di morte che qualcuno ha voluto inviare al coordinatore regionale di Libera Calabria, Don Ennio Stamile. È successo a Cetraro, piccolo centro dell'Alto Tirreno Cosentino, considerato la storica roccaforte del clan Muto, dove il sacerdote per lungo tempo è stato il responsabile della parrocchia di San Benedetto. Sabato sera, attorno a mezzanotte, al termine di una cena con i capi scout, cui aveva partecipato anche il sindaco della città, Angelo Aita, Don Stamile si è diretto alla sua auto per tornare a casa, quando ha notato una busta di plastica appesa allo specchietto dell'auto. All'interno, un capretto morto. Nella lingua delle mafie è un chiaro messaggio intimidatorio, e il sacerdote, da anni in prima linea contro l'andrangheta, non ha avuto nessuna difficoltà a interpretarlo. Immediatamente ovviamente sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La busta è stata sequestrata e sono partiti gli approfondimenti per cercare di capire se qualcuno avesse visto o saputo qualcosa, ma per adesso le indagini proseguono a 360 gradi. Anche Don Stamile afferma di non sapersi spiegare il motivo dell'ennesima intimidazione. Già in passato il sacerdote è stato destinatario di chiari messaggi di morte. Più volte la sua auto è stata danneggiata, la canonica in cui viveva vandalizzata. Qualche anno fa qualcuno ha lasciato una testa di maiale davanti alla sua abitazione. Siamo vicini a Don Ennio e andiamo avanti senza paura, scrive il coordinatore nazionale di Libera, Don Luigi Ciotti, che con una nota ha voluto esprimere solidarietà al suo responsabile calabrese, ma soprattutto mandare un messaggio chiaro agli autori di quell'intimidazione che, afferma Don Ciotti, sollecita le nostre coscienze a essere più vigili e che ci richiama a sentire sempre prepotente dentro di noi il morso del più, del dare e impegnarci di più. Sempre per il coordinatore nazionale di Libera, la strada da percorrere nella lotta alla criminalità organizzata e all'illegalità è ancora lunga e ognuno, la politica e le istituzioni, i cittadini, è chiamato a fare la propria parte. Resistere vuol dire esserci, fare, assumerci la nostra quota di responsabilità. Perché il problema più grave non è tanto chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Infatti questo è uno dei passaggi forse più interessanti di questa nota di Don Ciotti. Il problema non è tanto chi fa il male, che è sicuramente un problema, ma quanti guardano e lasciano fare. Ci piace ribadire questo passaggio perché è molto molto interessante. Accanto al sacerdote si è schierata tutta la politica calabrese, che in modo unanime ha espresso solidarietà a Stamile, mentre la CGIL ha lanciato una mobilitazione. L'intimidazione contro Don Ennio, dice il segretario della CGIL Calabria, Angelo Sposato, è da intendersi contro tutta la comunità, che cerca ogni giorno di battersi. Per questo, afferma, indispensabile una reazione. Occorre attivare tutte le forme cautelative, pertanto chiediamo alla prefettura di compiere gli atti necessari per la sicurezza di Don Ennio e di Libera Calabria. E con questa brutta notizia di questa intimidazione a Don Ennio Stamile si chiude anche questo piccolo blocco di Inquieto dalle 10. Creiamo la Spianas. È questa la provocazione, speriamo che sia una provocazione, in realtà nell'articolo dice che non lo è, del giornalista Tony Polistena, pubblicata questa mattina dal Quotidiano del Sud. Di cosa parla? Dopo aver letto i dati sconcertanti sull'incidenza delle slot, dei consumi pro capite nella piana di Gioia Tauro, alle slot machine da parte della popolazione, dice: siccome questa è una terra di vizio, dice il giornalista che viene ospitato questa mattina sulle colonne del Quotidiano del Sud, allora trasformiamola in una Las Vegas italiana. Radiamo al solo le città e trasformiamola appunto in Las Vegas italiana. La mia idea, ve la dico subito così prima di leggere poi l'articolo, che comunque è sicuramente uno spunto di riflessione. Un territorio come il nostro, che ha parecchi problemi, il fatto che tante persone giochino alle slot, intanto non c'è niente da legalizzare perché le slot purtroppo sono già legali. Se si parla di casinò, io ho molti dubbi. Intanto potrebbe essere sì una misura per il turismo, ma il fatto che sia una terra di, come dire, di viziosi questa qui, non vuol dire che i casinò sarebbero una soluzione, soprattutto se a portare soldi nei casinò fossero comunque i cittadini della piana. E poi comunque l'idea è che ci sono una marea, ma veramente una marea di famiglie rovinate a causa delle slot, e probabilmente la direzione da prendere, lo dico modestamente, ma la mia idea è quella invece presa dal sindaco per esempio di Polistena, che ha fatto un'ordinanza per vietare l'utilizzo delle slot nelle ore almeno la mattina. Certo, sarebbe molto più, come dire, questa misura molto più efficace nel caso in cui tutti i comuni della piana la prendessero, perché è normale che se uno che di solito gioca a Polistena trova le slot spente a Polistena la mattina, non ci metterà 3 minuti a prendere la macchina e andare a Cinque Frondi, a Melicucco o non lo so, a San Giorgio, se le slot a San Giorgio ci sono. Ma prima di leggervi questo articolo e comunque chiedere anche a voi cosa ne pensate di questa proposta che viene avanzata dalle colonne del quotidiano dal giornalista Polistena, voglio invece parlare con Vittorio Condello di questo problema. Tu hai 17 anni, 18, tra 17 e 18 non ricordo mai, 17 anni. Ma sono tanti, i dati sono sconcertanti. C'erano da cosa nasce? Un sito internet sostanzialmente su degli studi ha visto quanto ogni comune quanto si gioca e quanto si perde, quindi alle slot, alle quelle che noi vengono volgarmente chiamate le macchinette. Un problema che investe gente di tutte le età, a volte capita di entrare nei tabacchini e vedere veramente persone anziane che mettono lì soldi in maniera quasi alienante, cioè senza... hanno degli occhi che sembrano non pensare più a niente, essere persi nel vuoto. Ma è un problema che tocca anche tantissimi coetanei. C'è chi passa le ore magari il pomeriggio a studiare o a fare sport, e chi invece entra in una sala giochi e gioca in maniera compulsiva. Che idea hai tu su questo?
No, io sono pienamente d'accordo con te. In effetti in giro per la città vedo sempre di più la nascita di slot machine giorno dopo giorno. Secondo la mia esperienza, per fortuna non ho coetanei o me stesso che comunque vanno a giocare, no? Anche perché ricordiamo una cosa che crea dipendenza e non è assolutamente positiva. Ecco.
Hai ragione, Vittorio. Purtroppo tanti tuoi coetanei si chiudono in quelle sale giochi. Ogni qualvolta vedo un'insegna che si accende, un'insegna che viene piazzata sopra un'attività commerciale, un'insegna di sale slot. Penso a quanti soldi vengono buttati, quante persone restano, come dire, sotto questa dipendenza. E un'altra cosa che viene spesso sottovalutata, che probabilmente anche in questo articolo viene secondo me sottovalutata, è il fatto che se ci si educa al bello, se si vive in contesti sani, se si, si avviano percorsi virtuosi, allora tutti vengono coinvolti in questo clima. Probabilmente dal bello nasce il bello. Se io passo tutte le mie giornate a buttare soldi in delle macchinette, sperando a un certo punto di prendere, alla fine non faccio altro che imbruttirmi, e sicuramente i contesti, ora sì, qua generalizzo, ma mi permetto di generalizzare, i contesti e le persone che si incontrano all'interno di una sala giochi certamente non ti porteranno ad amare il bello. In un contesto non sanissimo come è purtroppo quello in cui viviamo, probabilmente non è difficilissimo che da un contesto di difficoltà, dove magari uno ha bisogno urgentemente di soldi perché ha fatto dei debiti proprio con le slot, non è difficile che finisca magari per delinquere. Quindi probabilmente la soluzione è esattamente quella opposta a quella che viene prospettata. Ma prima di dare giudizi, anche se in realtà ne abbiamo dati a profusione, andiamo a leggere la proposta del giornalista Polistena, che scrive: chi ha avuto la curiosità nei giorni scorsi di dare un'occhiata al sito l'Italia delle slot, che ti permette di vedere quanti soldi la gente brucia nelle slot machine, ha potuto constatare che nella piana di Gioia Tauro il comune che più spende nelle macchinette mangia soldi è proprio quello della città del Porto, con una spesa pro capite di 1.465 euro, in aumento di 150 euro rispetto all'anno precedente. Il comune di Gioia Tauro risulta nel 2016 il meno virtuoso tra quelli pianeggiani, un tristissimo record, aggiungiamo noi. Se analizziamo i dati, vediamo che sul territorio sono presenti circa 400 macchinette, una ventina per ogni 1.000 abitanti. Il conto totale che proietta i gioiesi tra i più ammalati di ludopatia in Italia è di circa 30 milioni di euro all'anno bruciati al dio dell'azzardo. 30 milioni di euro. In proporzione più di Milano e Roma, che però hanno un reddito pro capito più che doppio. Da segnalare che tra i comuni pianeggiani più virtuosi c'è Oppido, con i suoi 134 euro di giocate a testa, si colloca nelle posizioni di coda della classifica. In totale, nei comuni della Piana ogni anno si vaporizzano solo nelle slot machine la bellezza di 80 milioni di euro, di cui 30, lo ripetiamo, solo a Gioia Tauro. Dove voglio arrivare, scrive il giornalista, voglio arrivare a dire che se questa è una terra vocata anche al vizio e al gioco, tanto vale trasformarla in una terra dove il vizio e il gioco siano legalizzati. Io trasformerei la Piana in una grande, piccola Las Vegas. Las Pianas. E non sto lanciando una provocazione, scrive. Vedete, fine ai primi anni del secolo scorso, Las Vegas altro non era che una piccola cittadina in mezzo al deserto, con delle miniere intorno. Non aveva futuro. D'altra parte, dove ci sono 45 gradi d'estate e 25 d'inverno, che futuro può esserci? Eppure, quando nel 1946 aprì il primo casinò, nessuno gli diede del pazzo a Bugsy Siegel, appunto chi colui che aprì il primo casinò. Anzi, altri seguirono il suo esempio. Turisti e giocatori cominciarono a frequentare la città e oggi Las Vegas è diventata il centro di intrattenimento più importante del mondo. Non solo casinò, naturalmente, motel, centro congressi, fiere, negozi, ristoranti, teatri, centri commerciali. Addirittura una stazione sciistica nelle montagne a 50 km dalla città. Las Vegas detiene il primato di crescita demografica negli Stati Uniti ed è uno dei più bassi indici di disoccupazione. Sono state costruite strade, autostrade, ferrovie e l'aeroporto, tutto dal nulla ed in pieno deserto. Oggi a Las Vegas si girano film, si realizzano grandi eventi sportivi, musicali e teatrali. Fiere e congressi contribuiscono alla crescita del turismo d'affari. E perché la Piana non potrebbe diventare Las Pianas? I presupposti ci sono tutti, anzi c'è molto di più rispetto alla città simbolo americana. C'è il mare, c'è la montagna, il clima, il porto, dove potrebbero attraccare le grandi navi da crociera, e ci sono gli aeroporti, addirittura due. La montagna alle spalle potrebbe diventare stazione turistica estiva e invernale. Sì, ma ci sono gli uliveti, gli agrumeti, potrebbe obiettare qualcuno. Gli uliveti, gli agrumeti, quali? Quelli che producono un olio di bassa qualità, scrive ancora Polistena, che al di fuori delle nostre tavole nessuno odora, o le arance che producono schiavi e che servono soltanto per profumare le bibite gassate di qualche multinazionale. Tutto giù, tabula rasa, tutto spianato. Ma che vorresti spianare anche i nostri paesi? Sì, spianerei anche quelli, scrive ancora Polistena, e qui è chiaro che si passa anche alla provocazione. Costruiti in gran parte da architetti laureati per corrispondenza, con case abusive, antisismiche solo sulla carta, che producono cadaveri alla prima scossa. Quegli agglomerati di case, i cui centri storici abbandonati sono residenza di topi e scarafaggi. Nuovi quartieri residenziali ospiterebbero i residenti. Salverei qualche chiesa e quel che resta dei due siti archeologici di Medma e Mamertion. Altro non vedo. Sì, ma l'andrangheta ci sarebbe come c'è oggi, con l'attenuante forza che controllerebbe di meno il territorio. Sì, ma i soldi? Dove si trovano i soldi per fare tutto ciò? In parte potrebbe pensarci lo Stato, visto che ogni anno incassa quasi 100 miliardi di euro dal gioco d'azzardo, ed in parte i privati, che avrebbero tutto l'interesse a sostenere un progetto unico in Europa. Insomma, basta col piangersi addosso e sperare nei miracoli. Finora ci hanno preso solo in giro. Abbiamo bisogno di soluzioni radicali, e questa, credetemi, è quella giusta. Il quotidiano ha ospitato questa idea del giornalista. Io continuo sostanzialmente a essere totalmente contrario, però il dialogo è sempre positivo, e soprattutto quando vi è ricchezza di idee. Cosa ne pensate voi della Spianas? Ne parleremo anche nei prossimi giorni.